Newsline Sera.
Le 18 e 45 minuti, buonasera da Chiara Brilli in studio, dalla redazione per la nostra newsline serale. In apertura una nuova drammatica morte bianca che torna a sconvolgere il territorio fiorentino, riaccendendo con forza il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella mattinata di oggi un operaio specializzato di origine rumena di 48 anni ha infatti perso la vita a causa di un gravissimo incidente all'interno di un cantiere all'aperto nella zona dell'Osman Noro. L'uomo stava lavorando con una macchina per il livellamento del calcestruzzo quando sarebbe rimasto colpito, cadendo poi a terra e morendo poco dopo. La dinamica dell'accaduto resta in corso di accertamento, sul posto anche il PM di turno. Serve uno sforzo collettivo ancora maggiore per estirpare questa piaga delle morti sul lavoro, che è una vera emergenza nazionale. Alla famiglia il cordoglio della regione, insieme alla volontà che sia fatta piena luce su quanto accaduto, ha affermato in queste ore il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ai microfoni di Giorgio Bernardini sentiamo il consigliere regionale e capogruppo di AVS, Lorenzo Falchi.
Si prova senza dubbio amarezza, dolore e anche tanta rabbia, perché gli omicidi, le morti sul lavoro sono un dato purtroppo costante, nonostante gli sforzi che sono insufficienti da parte del governo, perché gli ispettorati del lavoro sono sempre sotto organico, non c'è la volontà di affrontarlo come una priorità. Invece dovrebbe essere una, se non la prima priorità del mondo del lavoro, perché non possiamo assistere a queste morti quotidiane. E so che l'amministrazione comunale di Sesto è stata immediatamente informata ed è presente, ma in questi casi ovviamente un grande cordoglio alla famiglia, ai colleghi, alle colleghe di questo lavoratore, ma soprattutto davvero un grande dolore e una grande rabbia. Ma io non conosco ancora i dettagli dell'incidente che ha portato alla morte di questo lavoratore. So che però in tantissimi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, è una mancanza di sicurezza data dalla precarietà del lavoro, data da pochi investimenti in sicurezza, da procedure che saltano, dalla frammentazione del lavoro. In questi casi ci deve essere una responsabilità, non si può sempre appellarsi al caso e all'incidente singolo, deve esserci una responsabilità anche penale. Per questo parliamo di omicidio e per questo è necessaria una legge che inasprisca le pene per tutti coloro che nella filiera di un'azienda non rispettano quelle regole minime o non mettono in condizione i lavoratori di lavorare in sicurezza.
E la notizia della morte sul lavoro all'Osman Noro, come dicevamo, è arrivata all'avvio del corteo di questa mattina tra le migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno partecipato a Firenze alla manifestazione regionale indetta da CGIL, CISL e UIL nell'ambito dello sciopero dell'industria e della manifattura toscana. Il corteo, partito da Piazza Bambine e Bambini di Beslan e conclusosi davanti alla prefettura in via Cavour, ha attraversato il centro cittadino con bandiere, striscioni e slogan a difesa del lavoro e del futuro produttivo della regione. Al centro della mobilitazione la grave crisi che sta investendo il comparto industriale toscano, in particolare il settore della moda e della pelletteria, ma non solo. Sentiamo le voci raccolte da Giorgio Bernardini, a partire da un lavoratore della pelletteria fino allo sciopero aziendale proclamato per oggi dall'RSU di Alia Plures.
Dove lavori? Cioè in che settore?
Della pelletteria, manifatturiero toscano. Siamo qui a manifestare oggi per cercare di chiedere che si svegli la regione, il presidente Giani e anche le istituzioni nazionali si siedano a un tavolo per fermare lo scempio che sta accadendo negli ultimi 3 anni. Sono chiuse tante aziende, migliaia di lavoratori hanno perso il posto di lavoro e adesso sembra che l'intenzione dei grandi brand sia quello di spostare il polo produttivo fiorentino, lo stiano delocalizzando in Cina. E questo non va bene, perché il Made in Italy va difeso, va salvato e vanno salvati i posti di lavoro.
Anche in un distretto come quello di Arezzo si sente la crisi?
Ci sono molte difficoltà in questo momento. Abbiamo il distretto dell'oreficeria e tutto il settore dell'accessoriaggio moda, che è legato alle grandi aziende anche del territorio aretino, che in questo momento ormai da anni sono in cassa integrazione, hanno finito gli ammortizzatori sociali e stanno aprendo unilateralmente procedure di licenziamento collettivo. Quindi noi oggi siamo qui a scioperare con le altre categorie e la Confederazione CGIL, CISL e UIL per chiedere una forte attenzione a questo tema, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio ma anche della regione toscana e che merita tutta l'attenzione da parte delle istituzioni.
A chi vi rivolgete in particolare? Secondo lei quali sono le maggiori responsabilità pubbliche o private? Ai datori di lavoro, al governo nazionale o a quello regionale?
ma penso che ci sia una corresponsabilità un po' da tutti, istituzioni piuttosto che ovviamente datori di lavoro e anche chi ruota intorno al settore moda, che fino ad oggi, in nome anche di una concorrenza di prezzo e puramente economica, hanno creato una filiera che necessita di forti controlli da un punto di vista di sicurezza e di legalità. Quindi quello che noi oggi chiediamo è che tutti, preso atto degli errori del passato, si faccia un punto zero e si collabori perché si creino delle filiere che siano effettivamente certificate.
Questa manifestazione è importante perché pone al centro un problema che il nostro paese si è dimenticato da tempo: la politica industriale e gli investimenti necessari per accompagnare un periodo di transizione. Noi abbiamo situazioni di crisi che si trascinano da tempo, pensiamo alla siderurgia nella zona di Piombino, pensiamo a tutto il tema dell'elettrodomestico che ha impatti ancora a livello nazionale, in particolare la questione Electrolux dopo la questione Beko. Bisogna mettere in mano un processo di rafforzamento dell'industria, partendo dalle istituzioni locali, dal governo e dall'Europa. Non possiamo essere vincolati dai temi di bilancio europei quando il mondo sta facendo una competizione che spazza via interi settori.
Si deve e si può coniugare sviluppo, insediamenti industriali e rispetto per l'ambiente. Questa è la sfida che noi oggi possiamo cogliere partendo dalla Toscana, dove di industria non parla più nessuno e soprattutto è assordante il silenzio del governo sulle politiche industriali. E per questo scioperiamo, ma in più in Aglia Plures siamo in stato di agitazione da marzo, rivendichiamo migliori condizioni di lavoro. È complicatissimo fare l'operaia o l'operaio in questa azienda, conciliare vita e lavoro è praticamente impossibile, c'è un grande tema di distribuzione dei carichi di lavoro, di salute e sicurezza, di rispetto di queste lavoratrici e di questi lavoratori, perché devono poter lavorare al servizio della collettività ma conciliando vita e lavoro e arrivando sani e salvi la sera a casa quando smettono di fare il proprio turno.
In occasione dello sciopero dei lavoratori dell'industria toscana ho fatto un incontro di circa un'ora molto proficuo con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL e con la loro rispettiva delegazione. Ho proposto di costituire un tavolo di regia di quella che chiamo l'agenda del lavoro 2030 da qui a 10 giorni, in modo da entrare sugli aspetti più concreti e programmatici su cui impegnarci, prima con le organizzazioni sindacali, poi insieme con quelle datoriali. Questo quanto ha dichiarato nelle scorse ore il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. E adesso andiamo a Prato, dove è stato convocato per oggi pomeriggio il secondo tavolo per la vertenza della H di Seano, alla provincia di Prato, in contemporanea anche un presidio in via Ricasoli e poi questa sera alle 20 assemblea pubblica al picchetto di H promosso dai Sudcobas. Linea per gli aggiornamenti in diretta a Giorgio Bernardini.
Sì Chiara, siamo proprio qui in via Ricasoli a fianco al picchetto dei Sudcobas che si sta dissolvendo proprio in questo momento, poiché è finita da un quarto d'ora circa l'aggiornamento, la riunione, la seconda riunione del tavolo istituzionale sulla vertenza H. Ricordiamo che fra il primo e il secondo appuntamento c'è stato lo sgombero del picchetto appunto che non permetteva il passaggio delle merci di fronte ad H. Ebbene, il secondo incontro si è risolto con un nulla di fatto, a dire il vero, poiché diciamo la conclusione finale è stata un arrivederci ad una prossima puntata. Il punto, il nodo centrale della vicenda sta nel fatto che Sudcobas continua a sostenere che l'azienda stia continuando a lavorare scaricando e caricando le merci lungo le strade della città, e quindi in un modo quasi piratesco, mentre ovviamente l'azienda nega questo fatto e dice che l'azienda è di fatto chiusa. Ovviamente questo è un punto centrale che non permette di progredire nelle discussioni. Il clima, devo dire, è comunque sereno, anche le istituzioni si mettono a servizio di questo dialogo, però lo ripetiamo ancora una volta, c'è questo punto, questo nodo che non riesce ad essere sciolto riguardo al comportamento che sta avendo l'azienda H, che lo ricordiamo era la più grande azienda di logistica cinese del territorio. Ora il prossimo appuntamento potrebbe essere ad un terzo aggiornamento del tavolo nelle prossime settimane, ma sarà importante capire anche che cosa succede in questi giorni, se veramente diciamo così ci sono le condizioni per capire se l'azienda è in continuità di lavoro oppure ha veramente sospeso le sue attività. A te Chiara.
Grazie a Giorgio Bernardini per questi aggiornamenti dal territorio. Intanto sulla vertenza H, dal punto di vista nazionale, come vi anticipavamo ieri, il Partito Democratico Democratico, AVS e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente del governo sui lavoratori sfruttati a Seano, ma il governo ha risposto alla richiesta di informativa. Ce ne ha parlato il vice capogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.
Non ha risposto questa volta, non ha risposto in questi anni. Io credo che però bisogna alzare a questo punto la voce. Io voglio fare sempre più rumore, perché è inaccettabile che in questo paese ritorni la schiavitù. E lo dico a tutti i vostri ascoltatori: se esistono gli schiavi, siamo tutti più ricattabili. Questa lotta fra ultimi e penultimi danneggia sia gli ultimi che i penultimi, e ci sono dei primi sempre più irraggiungibili che la fanno sempre franca. E questo vale per i padroncini del distretto del pronto moda e vale anche per i grandi. Ecco, non si può dire ogni volta non sapevamo, non sappiamo. Dietro l'H c'è un modello logistico che conoscono tutti troppo bene, e credo che tra l'altro non sia unico, perché ci sono altri settori che conoscono bene la ghetto economy, il caporalato abitativo, parlo per esempio di altri modelli logistici, parlo per esempio di tutto quello che vediamo in agricoltura, e questo vale sia per i grandi prodotti come il vino fino ad arrivare, diciamo, alle fragole che vediamo H24 nei nostri supermercati.
Controradio Newsline Sera.
Raggiunta al Mimit l'intesa con GSV per il rilancio dello storico polo siderurgico di Piombino, l'accordo di programma sottoscritto in queste ore da GSV Steel Italy, Piombino Logistics, GSI Lucchini, dalle organizzazioni sindacali e dalle parti pubbliche competenti, tra cui Ministero, Regione, Comune di Piombino e Autorità di Sistema Portuale, ma insieme anche all'Agenzia del Demanio e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, definisce il quadro condiviso per l'attuazione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori. L'intesa, spiega il Ministero in una nota, rientra nel quadro di rilancio del polo siderurgico con l'obiettivo di restituire allo storico sito toscano una prospettiva stabile e concreta. Commenti e reazioni da parte dei sindacati e tutti i particolari sull'accordo di programma sul nostro sito controradio.it. Convergere, salpare, insorgere. Il quinto anniversario della lotta GKN. L'11 luglio dalle ore 20 presidio all'ex GKN di Campi Bisenzio. Il 12 luglio dalle ore 10 l'appuntamento è al parco di Villa Montalvo. A Campi ai nostri microfoni questa mattina Dario Salvetti e Alessandro Tapinassi del collettivo di Fabbrica.
Noi 5 anni fa la prima cosa che abbiamo chiesto dopo che hanno chiuso la fabbrica è stata: voi come state? Per evidenziare come la vicenda ex GKN sia stata parte di quello che sta accadendo a una società, a un paese. Direi che dopo questi 5 anni avevamo ragione a chiederlo, perché oggi giustamente si ricorda la chiusura dell'ex GKN, ma questi 5 anni sono stati anni di smantellamento dell'automotive. Oggi c'è uno sciopero per la crisi dell'industria. Noi abbiamo perso tanti stipendi, perché a un certo punto hanno smesso di pagarci gli stipendi e tutte le sentenze dicono che questo è stato scorretto, che ce li dovevano pagare, infatti ce li pagheranno. Ma i lavoratori e le lavoratrici di questo paese hanno perso nel frattempo in 5 anni il 9% del proprio salario reale. Praticamente è come se oggi lavorano una mensilità gratis. Quindi quando siamo partiti si parlava di economia circolare, Green Deal. Ieri al vertice, insomma gli scorsi giorni al vertice della NATO, si è parlato solo di riarmo, e questo è legato in particolare alla questione industriale, all'idea folle che la riconversione bellica serva a ridarci investimenti e industria. Quindi in realtà la traiettoria dell'ex GKN in questi 5 anni è stata la traiettoria di un paese, di una società. Semplicemente qua noi abbiamo deciso di resistere ad oltranza con l'assemblea permanente e col presidio permanente, poi perché i nostri corpi di fatto evidenziassero il tema della chiusura di questa fabbrica, della delocalizzazione. Nel frattempo, di fronte a una fabbrica vuota, senza piano industriale, la novità è stata una comunità che dal basso, quindi sia il collettivo, sia la società operaria di mutuo soccorso, sia tutti i solidali, ha presentato un piano zona industriale, illudendosi, o meglio togliendo ogni alibi al fatto che la fabbrica fosse ferma perché mancava un piano industriale, e piano piano abbiamo giorno dopo giorno, già dal 2022-2023, sospettato che in realtà il tema fosse una potenziale speculazione immobiliare sull'area. Ed è per questo che siamo arrivati a chiedere l'intervento della regione attraverso un consorzio industriale pubblico che rilevasse l'area e trasformasse di nuovo un'area che non è un immobile, non è un complesso immobiliare, ma è una fabbrica, in qualcosa a disposizione di un piano industriale. Noi nel frattempo il piano industriale l'abbiamo elaborato, abbiamo anche individuato quali potevano essere le risorse, le modalità per metterlo a terra, un piano ecologicamente avanzato, socialmente utile. Ad oggi di fatto questo piano non ha luogo dove andare, perché la fabbrica continua ad essere, per quanto ci riguarda, potenzialmente ostaggio della potenziale speculazione immobiliare. Non c'è stato nessun intervento pubblico, e quindi l'11 luglio noi festeggiamo, tra virgolette, anche se non è il termine più appropriato, 5 anni di dignità e di resistenza, e di quello che è stato 12 manifestazioni, mobilitazioni su mobilitazioni, un territorio che ha difeso una fabbrica. Il 12 luglio discutiamo a Villa Montalvo come salpare, per usare il gergo che abbiamo deciso, cioè come far partire oggi la reindustrializzazione ecologica dell'ex GKN a partire dal progetto delle cargo bike, per iniziare a utilizzare quel 1 milione di euro di azionariato popolare che 2.000 soggetti fisici e giuridici, cioè persone ma anche associazioni, realtà organizzate, mettono a disposizione, non perché questa sia la via principale, perché la via principale dovrebbe essere la tassazione pubblica e una politica industriale pubblica, ma un po' come la flottiglia, infatti abbiamo usato questa metafora, parte per Gaza per togliere alibi ai governi che non rompono il blocco. Nello stesso modo la nostra piccola flottiglia nell'economia partirà per togliere gli alibi a chi blocca oggi la reindustrializzazione ecologica, blocca le reindustrializzazioni dal basso in funzione di un vuoto industriale che poi serve a giustificare ricatto, povertà, maggiore precarietà e anche la riconversione bellica.
Un'azione contro il riarmo, Alessandro, perché in qualche modo volete indicare una strada diversa da quella del creare economia ed occupazione con le politiche di riarmo, ma anche perché dite non ci si può limitare, come dire, al terreno della logistica, del movimento d'opinione, ma alternativa nella produzione, se ho capito bene, Alessandro.
Ma assolutamente, perché appunto noi un tempo parlavano, no, d'ambiente, questa cosa qua, poi a un punto, come si è sempre detto, si è sentito un click e cioè ora si parla solamente di riarmo. E per fare cosa? Per prepararsi a una guerra devastante, perché quello, ogni volta la storia ci insegna, ogni volta c'è stato un'escalation di in direzione bellica, poi dopo le armi tu le utilizzi. Quindi per noi è un modo per portare avanti quei valori che abbiamo sempre cercato di proporre, appunto di cercare di avere una visione globale dove ogni questione ci riguarda. E siccome, così come la questione dell'ambiente ci riguarda, anche la questione del riarmo, e chiaramente poi dopo che comporta anche il togliere, peggiorare lo stato sociale, no? Quindi è una cosa primaria, ecco, primaria, assolutamente primaria.
La storia ci insegna, diceva Tapinassi, ma a quanto pare non basta. Il richiamo è a quanto sta succedendo a Sant'Anna di Stazzema. Il 3 giugno il sindaco ha inviato un invito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché partecipasse alla commemorazione del 12 agosto 44, naturalmente dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Ebbene, da allora, nonostante numerose telefonate, numerosi solleciti, Maurizio Verona, il primo cittadino, non ha ricevuto risposta. Ascoltiamolo.
Io, come tutti gli anni, invito un membro del governo alle commemorazioni, e da qualche anno che non riesco ad avere nessun rappresentante, e quest'anno ho pensato quindi di scrivere alla presidente. Gli ho scritto il 3 giugno, gli ho scritto con un anticipo importante, perché capisco che il presidente del consiglio ovviamente sia la persona più impegnata in questo momento, con un'agenda fitta. Poi un paio di volte a settimana ho iniziato a chiamare la segreteria del presidente per capire se l'invito era arrivato, se era attenzionato, e mi hanno confermato che era stato ricevuto e che era l'attenzione del presidente. Ho più volte pregato, insomma, una risposta in tempi congrui, perché capendo che il presidente può anche avere un altro impegno, con una risposta, con una tempistica adeguata, avrei potuto invitare un altro oratore ufficiale. Io ad oggi non ho avuto nessuna risposta, né affermativa né negativa, perché mi continuano a dire che l'invito è attenzionato dal presidente, quindi ho speranza che il presidente accetti l'invito e il 12 agosto sia Sant'Andrea Stassema alla commemorazione. Questo sarebbe un bel segnale per questo governo, spero che sia così. Se non sarà così, purtroppo in questo momento e alla vigilia, diciamo, della commemorazione, la commemorazione la si farà, ma non ho tempo di invitare un altro interlocutore che è internazionale magari, oppure importante come il luogo merita, per fare l'oratore ufficiale. Però può darsi che se il presidente non venga, magari mi orienta a invitare un ragazzo e un giovane, farò parlare un giovane che magari ha fatto esperienza di visitare un luogo come Sant'Anna, un campo di concentramento, lo farò parlare di quello che vuole, comunque di questa esperienza, perché mi trovo oggi in imbarazzo ad invitare un altro interlocutore.
Dopo l'intervista all'attivista della rete Firenze Operatrice di Pace, Andrés Lasso, che abbiamo realizzato ieri sera, Lasso che ha scritto a Noa, oggi sentiamo quali sono invece i contenuti di un'altra lettera aperta rivolta alla cantante attivista israeliana promotrice di Reimagine Peace, l'evento, il festival che si terrà da domani al 12 luglio a Firenze. Una lettera di Firenze per la Palestina con sanitari per Gaza. Salutiamo Monica Rainieri. Ben trovata, buonasera.
Buonasera.
Ranieri, qual è il significato?
Saluti a tutti.
Ecco, che attribuite a questo vostro appello, che in realtà si articola in una serie di domande pubbliche che rivolgete a Noa?
Allora, il significato è quello di riportare il discorso sul piano dei fatti storici e dei fatti giuridici. Noa ha espresso questa diciamo lontananza sua personale dalla parola genocidio e ha detto appunto: personalmente non uso questa parola, quella parola, cito testualmente, ma se qualcuno accanto a me sente il bisogno di usarla non gli chiuderò la bocca. Se è così che vede le cose rispetto al suo punto di vista. Ora, nel settembre 2025 la commissione d'inchiesta dell'ONU è giunta alla conclusione che si tratta di un genocidio. Quindi non si tratta più di un parere, ma di una verità accertata giuridicamente. Quindi da questo punto noi siamo partiti per cercare di far sottolineare a Noa quali sono alcune verità storiche, giuridiche, con le quali bisogna confrontarsi se si vuole parlare di pace fattivamente.
Ecco, voi vorreste che questa fosse la base di un evento che vede la musica, ma vede anche il confronto, il dialogo? Che auspicio avete, ecco, in termini di risultati di un evento del genere, che richiama anche, c'è attesa insomma per la presenza del cardinale Pizzaballa, di esponenti comunque palestinesi? Voi temete, come Lasso che sentivamo ieri sera, che si possa normalizzare, sterilizzare, equiparando aggrediti e aggressori, insomma, in nome di una pace che non può avere solo un valore verbale, ma deve declinarsi nella realtà dei fatti?
Assolutamente sì, proprio questa è la nostra, è il nostro, diciamo, la nostra osservazione a questi eventi, perché la possibilità di affrontare le responsabilità di quello che sta succedendo sono solamente avendo presente tutto il contesto. Se, a parer nostro, diciamo, è come coprire con un evento anche emotivamente toccante, con la musica, con l'appello a volersi bene, a capirsi, si copre una realtà che è tragica e che è giuridicamente rilevante. Cioè non è solamente dire io sono pro questo, io sono pro quello, si tratta di prendere atto che non c'è alcun dubbio su quello che sta succedendo. Noi abbiamo le testimonianze non solo delle vittime, purtroppo, che hanno dovuto autotestimoniarsi perché i giornalisti via via sono stati uccisi da Israele, ma noi abbiamo, tutto il mondo può vedere anche le testimonianze di chi ha perpetrato queste cose. Stanno uscendo varie interviste, varie dichiarazioni anche dei soldati, e poi tutto quello che abbiamo visto sui social in questi anni, cioè alcuni che si vantavano. A noi ha particolarmente colpito il fatto che Noa dicesse che la grande maggioranza degli israeliani è diversa dal suo governo. Ecco, diciamo, in Israele tutti fanno servizio militare e quasi tutti sono riservisti, e quindi le persone che sono nella loro vita normale persone comuni, cittadini comuni di Israele, poi quando rivestono la divisa compiono molti di loro delle azioni che sono giuridicamente dei crimini. Quindi secondo noi coprire tutto questo con un evento musicale, con un evento che si appella alla comprensione reciproca, è un'operazione secondo noi molto scorretta, intellettualmente scorretta. Senta, giuridicamente scorretta.
In conclusione, abbiamo un minuto, l'ASSO ha ricevuto una risposta, diciamo, cioè c'è stato uno scambio, proprio un carteggio pubblico. Voi avete ricevuto un feedback e prevedete delle contestazioni, delle iniziative in questi 3 giorni?
Allora, noi abbiamo saputo che Noa ha ricevuto la nostra lettera, io l'ho mandata anche su quel format con cui si può comunicare direttamente con lei, ma comunque abbiamo saputo che l'ha ricevuta, per ora non abbiamo avuto alcuna risposta. E domenica abbiamo in programma un presidio alle Cascine, abbiamo già fatto la comunicazione alla questura, in cui distribuiremo dei volantini in cui spieghiamo la nostra posizione, cercheremo di aprire un po' un dibattito con le persone che vanno a questo festival, e sperando che non sia come dice Noa, che queste persone non parleranno di genocidio, non diranno genocidio, perché di fatto è questo, quindi cercare di vedere che chi parteciperà tenga conto a tutto tondo della situazione.
E allora abbiamo dato anche questa informazione di iniziativa promossa per domenica da Firenze per la Palestina. Grazie a Monica Rainieri per essere stata con noi.
Alle 19. È Raineri il mio nome.
Raineri, grazie anche per Raineri. Questa precisazione.
Grazie a voi. Grazie, arrivederci.
11 lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 15, Francesco Gabbani Live Tour 2026. Venerdì 17, concerto per pianoforte con Andrew Armstrong. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS. Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noa, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart, nuovo aggiornamento. Sulla Firenze Pisa Livorno, 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze per un incidente. In A1 code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord verso il bivio con la variante di Valico, direzione Bologna. Passiamo ai treni sulla linea Pisa-Roma. Per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede tra Vada e Cecina, i treni stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla linea della costa permangono i ritardi dei regionali, 41-32 viaggia con 160 minuti di ritardo, il 19-434 70 minuti di ritardo. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Alle 19.15 minuti la cronaca, come anticipato, andiamo a Prato, dove un 68enne che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia coltellandolo al collo è ora accusato anche di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, probabilmente per mesi, e con del veleno per topi. Il suo fermo è avvenuto domenica scorsa da parte dei carabinieri dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio che ha portato all'arresto era avvenuto il 5 luglio in un appartamento di via Siena nel quartiere Soccorso. Proseguono intanto le indagini sull'incendio che ha colpito il liceo Machiavelli Capponi di Firenze. L'ipotesi prevalente è quella del rogo doloso, mentre la scuola cerca di tornare alla normalità con la ripresa degli esami di maturità. Il punto nel servizio di Sandra Salvato.
È Caccial, responsabile dell'incendio che ha colpito il liceo Machiavelli Capponi di Firenze. L'ipotesi sulla quale si concentrano le indagini è quella del rogo doloso. I vigili del fuoco infatti escludono al momento che a provocare le fiamme siano stati guasti elettrici o cortocircuiti. Intanto i carabinieri stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Scoperto all'alba dal personale scolastico, l'incendio ha interessato soprattutto gli uffici amministrativi e della didattica, provocando ingenti danni, mobili distrutti, apparecchiature elettroniche fuse e affreschi anneriti dal fumo. Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si propagasse al resto dello storico edificio di Palazzo Rinuccini. Nel frattempo il liceo prova a tornare alla normalità. Gli esami di maturità sono ripresi nei locali del piano terra, gli unici dichiarati agibili. Da domani, per consentire gli interventi di ripristino, gli orali e i corsi di recupero saranno trasferiti nella sede di Piazza Frescobaldi. La città metropolitana ha assicurato il massimo supporto all'istituto. L'obiettivo, spiega la consigliera delegata alla scuola Beatrice Barbieri, è garantire la continuità delle attività scolastiche, anche individuando spazi alternativi se necessario. Restano da quantificare i danni, mentre gli investigatori cercano risposte sull'eventuale movente.
La politica, approvata in seconda lettura la modifica allo statuto della Regione Toscana che consente di nominare un nuovo assessore, il nono, sfruttando il parametro della popolazione residente. Ma non lo nominerò subito, dice il governatore. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il progetto era in ballo da subito, dal primo mandato del presidente Gianni, e oggi, 6 anni dopo, diventa fatto concreto. Il Consiglio regionale ha infatti approvato in seconda lettura una serie di modifiche allo statuto della Regione Toscana che meritano di essere approfondite. Prima di tutto si introduce il principio dell'identità toscana, poi si introduce il diritto al perseguimento della felicità e della connettività. Ed infine la possibilità da parte del governatore della regione di nominare un nono assessore della giunta, sfruttando il parametro della popolazione residente. A favore tutta la maggioranza compatta, PD, AVS, Casa Riformista e Movimento 5 Stelle, a parte l'assenza di Federico Eligi, di Casa Riformista, in questi giorni in polemica con la maggioranza. Contrarie le opposizioni, quindi Fratelli d'Italia e Forza Italia, ed il presidente Gianni, molto soddisfatto del risultato, assicura che al momento non ci sarà nessuna nuova nomina, molto più verosimile aspettare l'esito delle elezioni politiche del 2027, quando con ogni probabilità la giunta andrà incontro ad un impasto capace di tenere conto del risultato elettorale e dei nuovi equilibri politici. Nel frattempo è stata approvata anche la seconda variazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, con un pacchetto di finanziamenti da 103 milioni ed altri lavori introdotti con un maxi emendamento voluto dallo stesso Gianni. Dentro ci sono 30 milioni per la sanità, provvedimenti che arrivano alla vigilia di un viaggio istituzionale di 4 giorni che il governatore compirà a Samarcanda, Uzbekistan, con l'assessore alla cultura Cristina Manetti.
Open Day dell'Università degli Studi di Firenze, martedì 14 luglio dalle 9 alle 13 nella sede del Polo di Prato in Piazza dell'Università 1 potrai scoprire l'offerta formativa, confrontarti con docenti e tutor, ricevere informazioni sui percorsi di selezione e immatricolazione e conoscere da vicino i servizi dedicati agli studenti. Open Day Unifi, scopri il tuo percorso universitario, orienta il tuo futuro. Scopri di più e registrati su orientati.unifi.it.
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. L'11 luglio Back to Pangea sulla strada tracciata da Miles Davis alla fattoria Roncigliano. Il 18 luglio Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio St. John Trio Rebirth Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su Open City 26, Proloco San Vincenzo .it e canali social.
Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 9 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, incontro con Noah alla vigilia del suo festival Reimagine Peace, a seguire proiezione del film Of Dogs and Men di Danny Rosenberg. Uno sguardo drammatico e carico di empatia ai giorni immediatamente successivi al 7 ottobre.
Contro Radio.
I got nowhere else to go. I hear the sound of pumping blood inside. I'm paralyzed and blind. I'm not man enough. I'm not man enough. Somebody tells me how to run. I'm barely crawling past the door. I see the pictures of a shining light. I'm a mask, but nothing more. I'm not mad enough. I'm not mad enough.
Contro Radio Newsline Sera. La storia.
L'ipnosi come alternativa o coadiuvante all'anestesia farmacologica tradizionale. All'ospedale fiorentino Santa Maria Annunziata a Ponte Annicheri da 2 anni questa realtà è in crescita e ad oggi la metodica è stata applicata con successo in 15 casi. La struttura coinvolta è quella complessa di cardiologia e noi siamo in collegamento con la direttrice della struttura, Tania Checchi, ben trovata, buonasera.
Buonasera a voi.
Che ci racconta questa opportunità, questa sfida che ormai sta evidenziando anche una restituzione positiva da parte dei pazienti?
Sì, assolutamente. Allora, in termini un po' generali, diciamo che presso la cardiologia dell'Annunziata ci dedichiamo non esclusivamente, ma principalmente alla cardiologia interventistica, ovvero il trattamento di patologie coronariche attraverso l'angioplastica, il trattamento di patologie che riguardano altre strutture del cuore, l'elettrofisiologia, che sarebbe la diagnosi, il trattamento invasivo delle aritmie cardiache, e diciamo interventi anche in emergenza. Siamo centro hub insieme a Careggi per l'infarto del miocardio. Fra queste procedure alcune sono piuttosto complesse, significa che sono procedure piuttosto lunghe, possono durare anche diverse ore. Il paziente in genere non è intubato, perché non è necessario sempre intubare il paziente. In questo caso però siamo costretti molto spesso a fare una sedazione anche piuttosto profonda, perché il paziente possa sostenere un intervento che appunto è lungo, può essere scomodo perché deve mantenere una posizione, diciamo, ferma, fissa, può essere ansiogeno, a volte può essere anche un po' doloroso. Quindi l'ipnosi si dimostra un'alternativa, diciamo una buona alternativa a sistemi di anestesia che possono dare effetti collaterali sui parametri emodinamici, sulla respirazione, e in un momento in cui magari trattiamo anche pazienti fragili o particolarmente ansiosi, l'alternativa dell'ipnosi si è rivelata un'alternativa molto efficace per o eliminare completamente o ridurre l'uso dei farmaci per l'anestesia.
Ecco, ci ha raccontato con molta chiarezza in cosa consiste, perché se ne può far uso, e anche di come i pazienti, insomma, ne abbiano un ricordo felice. Che giudizio danno?
Sì, allora questa è una cosa abbastanza particolare che fa piacere, cioè diciamo che durante l'intervento il paziente, attraverso le parole dell'ipnotista, è come se venisse o trasportato altrove o facesse cose per lui piacevoli. Non so se può fare qualche esempio. Una paziente a cui abbiamo fatto un intervento piuttosto difficile, complesso, su un'occlusione coronarica cronica, piaceva andare a cavallo. Ecco, lei, mentre facevamo l'angioplastica, è andata a cavallo. Quindi un altro gli piaceva cucinare, ha cucinato. E
dottoressa,
al momento del risveglio,
io mi immagino che la maggioranza del pubblico che ci sta ascoltando, mi spingo un po' in questa interpretazione, insomma, applicherebbe questa scelta, ma se ne fa richiesta o una scelta appunto dell'esperto?
No, allora innanzitutto non tutti i pazienti sono ipnotizzabili. Ecco. Cioè, ci vuole una certa predisposizione che il tecnico ipnotista il giorno precedente l'intervento valuta. Quindi questa non è una cosa applicabile a tutti. Non è necessario applicarla sempre, perché i nostri interventi molto spesso sono anche interventi di breve durata, non sono dolorosi, non sono ansiogeni, perché siamo abbastanza, insomma, avvezzi a mettere il paziente a proprio agio. Quindi non è necessaria un intervento di questo tipo nella stragrande maggioranza degli interventi che noi facciamo. In alcuni casi, come le ripeto, quando questi interventi sono di una certa complessità, o nei casi in cui, per esempio, abbiamo fatto un intervento di strutturale in cui il paziente era molto pericoloso intubarlo perché aveva problemi polmonari, al posto dell'intubazione abbiamo fatto questo, è stato ipnotizzato. Ecco. Non è necessario farlo molto spesso. La cosa, un'altra, diciamo, limitazione è che il personale che è abilitato a fare questo, e per adesso noi abbiamo solo due colleghe che si occupano di questo, e noi facciamo tanti interventi solo di coronarico, circa 1000 l'anno, di elettrofisiologia 600-700, quindi ecco, non potremmo assolutamente allargare per il momento tantissimo questo tipo di
però
intervento.
Si potrebbero aprire nuovi orizzonti. Noi davvero la ringraziamo per questo viaggio non solo clinico ma che ci ha fatto fare attraverso questa novità che non tutti sicuramente sapevano. Grazie alla dottoressa Tania Checchi per essere
grazie
stata
grazie a
con
lei
noi.
Grazie a voi. Bene, buona serata, arrivederci.
Davvero in conclusione uno sguardo al meteo, perché Firenze resta in codice rosso per il caldo anche nei prossimi giorni, così come la Toscana resterà interessata